parte di particelle virali, ma si ottiene solo attraverso co-cultura, cioè con presenza di cellule infette con cellule non infette, quindi ecco perché è molto più facile la trasmissione uomo-donna. Questo varrebbe anche nel HIV, però l'HIV è molto, pur essendo un virus per fortuna con una bassa percentuale di trasmissione, tuttavia ha una percentuale di trasmissione molto più elevata della HTLV. Poi mi direte, allora, se si trasmette così con difficoltà, gli uomini come se la prendono?
Nel periodo in cui non c'è manifestazione.
Soprattutto attraverso l'allattamento. Il trasmesso con latte. Ovviamente, essendo a trasmissione così difficile, fino a non molto tempo fa era diffusa in regioni molto molto circoscritte, cioè in particolare in Giappone e nei Caraibi. L'origine di questo virus, così come quella dell'HIV, è africana. Come si è arrivati in Giappone si discute ancora. Non è chiaro. Sicuramente è arrivato nei Caraibi con gli schiavi afroamericani. E oggi la sua diffusione è aumentata in modo esponenziale perché? Come? I viaggi non bastano perché la trasmissione è molto complessa. In genere sono i maschietti che sono più porcellini quando vanno in viaggio, quindi in genere vogliono non togliere niente a nessuno. Se vi capita una domanda all'esame di questo tipo, cioè che non aspettate, che fate, vi suicidate?
Ragioniamo.
Allora, cominciate a ragionare. Quando si parla di un virus, voi non sapete un tubo, che cosa andrete a pensare? Il virus più simile che conoscete. Qual è l'HIV? Pensate se c'è qualche modo strano di trasmettere la HIV. E in particolare?
Trasfusione. Le siringhe.
Scambio di siringhe.
Cioè? Tossicodipendenti. In Italia un numero significativo di tossicodipendenti è infettato non solo dalla HIV ma anche dalla HTLV. Perché la tossicodipendenza ha risolto i problemi di trasmissione al virus, in quel modo passi sangue e sangue, anche se per fortuna anche così la sua trasmissibilità non è elevata perché occorrono quantità di sangue più significative che non nel caso dell'HIV, e comunque ha altissimo rischio della trasmissione al sangue. L'altra cosa interessante da dire di questo virus è che non è l'unica malattia associata all'HTL, anzi detta anche GHTL, JHTL, cioè Japanese HTL, che è appunto T, giapponese. Ma ce n'è bensì un'altra, che guarda caso non è di carattere neoplastico. Visto come è fatto il virus, che tipo di malattia sarà secondo voi? No. A cosa abbiamo detto che assomiglia il virus? Che tipo di malattia dà l'HIV?
Immunodeficienza.
Come? Immunodeficienza. Se è un'immunodeficienza, che tipo di malattia è? Ve l'ho detto prima che ci sono due tipi di patologie associate al virus.
Neurodegenerativo.
L'HIV è un'immunodeficienza, perché è una degenerazione del sistema immunitario. Pluton è una malattia degenerativa perché è una degenerazione del sistema nervoso e così via. Spesso i lentivirus danno malattie degenerative. L'HTLV è un po' al limite, per cui sono associate sia patologie tumorali, la APL, sia patologie degenerative che sono chiamate TSP, che sta per Tropical Spastic Paraparesis o Paraparesis Spastica Tropicale, perché è stata identificata inizialmente appunto nei Caraibi, cioè un focolaio estremamente significativo del virus, cioè di un'isola di Trinidad, di Tobago. E qui ci sono sia le ATL sia la TSP, cioè, ma in Giappone ci si è accorti dopo che c'erano anche queste patologie di tipo neurologico degenerativo che non erano state classificate, che sono assolutamente sovrapponibili alla TSP. Quindi, per quanto riguarda l'uomo, esistono dei retrovirus oncogeni che sono in grado di causare patologie molto importanti. Sono in grado di causare patologie molto importanti, per fortuna hanno un livello di diffusione che può essere relativamente controllato, perché il loro livello di infettività è molto basso. Sono estremamente gravi perché? Perché oggi non è possibile eradicare l'infezione, non è possibile avere un'immunità sicura e soprattutto la trasmissibilità del virus stesso dura per tutta la vita. Questo proposito, che si fa oggi contro il virus? Appunto, c'è tutta una serie di terapie e poi c'è la ricerca di individuazione di vaccini. A oggi tutti i vaccini provati non hanno dato risultati estremamente promettenti. Ogni tanto si parla di un nuovo vaccino che ha risolto tutti i problemi, ma finora non mi pare che ci sia stato. Questo è legato a diversi fattori che sono fondamentalmente due. Uno, per quanto riguarda soprattutto l'HIV, la variabilità delle proteine di membrana. Guardate bene, tutti i retrovirus hanno un'altra variabilità. Come mai? Come? Sì, ma non è soltanto problema degli errori compiuti dal trasfittato, che qualunque polimerasi fa errori. Che non c'è confini, cioè manca il controllo della copia. Quindi ecco perché hanno sempre e comunque un alto livello di errore. E poi il fatto che abbiamo visto come avviene l'espressione del virus, questi virus possono restare in uno stato latente per periodi estremamente lunghi, quindi anche se c'è un'immunità nei confronti del virus stesso, il virus non può essere eradicato. A questo proposito mi ero dimenticato di dirvi una cosa fondamentale, perché questi virus infetti in una cellula, che cosa sarà necessario?
La cellula sia
sia certo. Ma una volta penetrato il virus, non sarà sufficiente tutta la penetrazione perché il virus si infetta.
Un senso di replicare.
La cellula deve andare incontro a un ciclo di replicazione. Anche in questo caso, solo dopo un ciclo di replicazione il virus sarà integrato e potrà essere prodotto. Quindi questo mi spiega anche perché, per esempio, uno dei grossi problemi che c'è nel caso dell'infezione HIV sono i cosiddetti sieronegativi, Perché potete avere segni negativi? Perché potete avere, per esempio, un'infezione senza che un numero sufficiente di cellule produca il virus, bensì che cosa succederà? Le cellule si infettano. Quali cellule si infettano? Si infettano cellule del sistema immunitario. Queste cellule del sistema immunitario persistono senza dividersi. Il virus rimane nella cellula, ovviamente, perché non dividendosi, non, cioè il virus non sarà il virus circolare, rimane in forma circolare, bisomica, rimane nella cellula, non si disperderà perché la cellula non si divide, e si integrerà solo quando la cellula andrà in controdivisione, quindi la cellula infettata da quel virus potrà essere identificata solo con una metodica. Non potrà essere identificato serologicamente, non potrà essere identificato attraverso la cultura del virus, potrà essere identificato solo attraverso la PCR. E anche lì non è detto che la PCR sia positiva, perché? Perché voi dovete avere nel campione almeno una cellula infettata, che non è detto, perché rispetto ai 5 litri di sangue non è che potete fare un omogenato di paziente per vedere. Allora, quindi oggi come oggi rappresentano una seria minaccia questi virus? Sicuramente sì, perché hanno, tant'è vero che, non mi ricordo se ne abbiamo parlato l'anno scorso, c'è stato anche chi ha proposto che questi virus siano stati creati in laboratorio a scopo di guerra biologica. Ne ho parlato?
No.
E vi ho detto perché non è possibile, che solo un cretino inizierebbe un virus del genere. Il mondo è pieno di cretini, sì, però insomma a tutto c'è un limite. Perché? Perché uccidono lentamente, non ci sono metodi di controllo, sono difficili da trasmettere, c'è tutto il contrario di quello che si richiede ad un'arma biologica. E quindi da dove vengono fuori? E quando sono spuntati? Ah, anche questa è una cosa che non è stata chiarita con certezza, perché sicuramente sono stati individuati, per quanto riguarda l'HIV, anche l'HTLV, dai primi anni 50 erano presenti anticorpi sieri, conservati, così. Però la diffusione, perlomeno dell'HIV, come voi sapete, è stata negli anni 70, anni 80, sì, 70, 60, 70. Da dove viene poi questo virus? È estremamente simile al virus delle scimmie. Questo vale ovviamente sia per l'HTLV che per l'HIV. E quando e come sia passato dalla scimmia all'uomo? C'è chi dice che addirittura questi virus fossero presenti in forma sporadica da molti secoli. È stato ipotizzato che Erasmo da Rotterdam avesse l'AIDS, perché nelle sue lettere descrive tutta una sintomatologia estremamente compatibile con l'AIDS, che quindi era che lui esistesse già allora. In realtà il discorso è più complesso, è probabile che questo virus esista da molto tempo in alcune regioni centrali dell'Africa, come si è trasmesso dalla Cina all'uomo. C'è un'ipotesi cattiva, i missionari non le scimmie, l'ipotesi più ragionevole è... Voi avete visto Indiana Jones, scimmie rappresentano il cibo per molte popolazioni. E perché non si è diffuso? Perché probabilmente è rimasto in zone isolate dell'Africa per periodi molto lunghi, adattandosi alla popolazione, perché l'AIDS è una malattia estremamente grave che sta falcidiando oggi l'Africa, come mai queste popolazioni non esistono? Il discorso che l'ho fatto l'altro giorno, cioè un parassita non tende a distruggere il suo ospite, quindi in genere dopo un periodo di grande virulenza tende ad adattarsi, quindi probabilmente era adattata per la popolazione. Quando incontra una popolazione nuova assume una virulenza estrema. Voi pensate ad una malattia che è relativamente grave, cioè che è il morbillo. Morbillo è una malattia che non dovete mai sottovalutare, perché è una malattia a cui siamo abituati, per cui tutti i bambini, oggi non più perché siete tutti vaccinati, ma prima tutti i bambini avevano, e quindi veniva considerata una malattia di tutti normale, però ha un elevato tasso di complicazioni. Quindi il morbillo comunque è generalmente benigno per le popolazioni bianche. E mortale ad alta incidenza per esempio le popolazioni indie in America, piuttosto. Probabilmente la più grossa decimazione della popolazione india non è stata fatta dagli spagnoli ma dal morbillo, quando è stata scoperta l'America. Quindi che cosa è successo? Probabilmente in seguito, voi sapete che in Africa negli ultimi 30-40 anni ci sono stati una serie di sconvolgimenti climatici che hanno portato a delle grandi movimenti di popolazione. Quindi queste popolazioni isolate sono entrate in contatto con la civiltà, e quindi hanno trasmesso il virus. L'inurbamento a seguito della siccità ha portato ad un aumento enorme della promiscuità e ad un aumento enorme della diffusione. Sicuramente bisogna dare un atto che il cosiddetto turismo sessuale ha avuto un'influenza enorme sulla situazione. In questo momento si è diffuso. L'ho già detto l'anno scorso perché si è diffuso tra gli omosessuali l'HIV.
Perché è più facile procurarsi delle lesioni. Perché è più facile procurarsi delle lesioni e quindi avere uno scambio di sangue.
No. Non è neanche la punizione divina, come ha detto qualche ultraconservatore americano, per quei peccatori sodomiti. Bensì è legato ad un fattore completamente diverso. È semplicemente una questione di promiscuità. Le comunità omosessuali americane negli anni 60-70 della liberazione avevano un livello di promiscuità enorme, cioè la media dei rapporti dei 3-10 partner diversi al giorno, che è un livello che nessun eterosessuale maschio può reggere, chi conosce.
Bella la vita dei croci.
Quindi il problema principale, più grave e più importante per quanto riguarda la trasmissione di questi virus, in particolare che non è legata alle caratteristiche sessuali, ma esclusivamente alla promiscuità. La promiscuità è il problema peggiore della trasmissione di questi virus, perché aumentando ovviamente il numero dei partner aumenta la totalità della trasmissione. Non solo, c'è un'altra cosa, aumentando la promiscuità aumenta. Fatemi finire questo discorso e poi di là. Aumentando la promiscuità aumenta la probabilità che uno dei due partners abbia una patologia venerea di altro tipo. Giusto? Perché questo è importante? Perché facilita la trasmissione?
Perché la probabilità di un singolo rapporto del presidente Bui è circa il 30%, se aumentano il numero di rapporto aumenta anche.
Ma uno stesso rapporto tra due persone che non hanno altre patologie venere, tra due persone che hanno una patologia venere è diverso, cioè se c'è un'altra patologia venere, lo stesso rapporto ha una probabilità enormemente più alta di.
Il sistema immunitario è già compromesso.
C'è un'infiammazione a livello locale, con un aumento locale notevolissimo del numero dei linfociti. quindi è che la presenza di una patologia venerea aumenta esponenzialmente la probabilità di trasmissione, si aumenta enormemente il contenuto, per esempio, di linfociti dei liquidi biologici come sperma e secrezioni vaginali, quindi di conseguenza la probabilità di trasmissione. Vedo che non ne potete più, quindi mi fermo. La buona notizia è che per ora avete finito con me, la brutta notizia è che comunque ci rivediamo.